Bene, un saluto e benvenuti a Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanã a tutti.
Buon Maracanã Stefano.
Ciao Giorgio e ciao Andrea.
Assolutamente salutiamo tutti. E purtroppo c'è anche questa notizia che è arrivata da pochissimo. E addio a Giampaolo Ormezzano, il giornalista sportivo che insomma è stato anche direttore di Tutto Sport. Il giornalismo sportivo piange una delle firme più iconiche. Ahimè, è arrivata a 89 anni, è arrivata questa notizia, Stefano, proprio pochi istanti fa. Quindi ci lascia veramente un altro grande.
Una figura storica del giornalismo sportivo italiano, molto colto, molto preparato, molto simpatico, ironico. Granata, Doc.
Sì. Bene, andiamo avanti. Allora, ci sono tutti. Vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini che si unisce a noi. Ciao Nick,
ben trovato.
Ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Nick, ben trovato. Poi ritrovo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Buon pomeriggio ragazzi.
E poi anche Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi.
Allora Nick, senti, io voglio un attimo sentirti al volo sul mercato.
Condoglianze anche da parte della nostra redazione di Tutto Mercato Web, alla famiglia, ai parenti, agli amici di Ormezzano, di Giampaolo Ormezzano, che è stato un grande maestro di giornalismo per tutti noi.
Assolutamente. Non so se vuole aggiungere qualcosa anche Daniele, Dani.
Sì, io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo. E, insomma, l'ho visto a lungo, l'ho frequentato insomma, per un bel pezzo, è stato uno dei maestri, giustamente, un maestro di giornalismo, una persona tra l'altro tranquilla, serena, per bene, insomma, disponibile anche coi più giovani, davvero una persona di cui serve un bellissimo ricordo.
Sì, facciamo veramente ancora le condoglianze a tutta la famiglia. Nick, facciamo anche un giro di mercato perché insomma ci sono un po' di situazione da monitorare, ci avviciniamo sempre di più al mese del mercato, ma sappiamo che le trattative sono in essere da un po' di tempo. Io partirei da Danilo.
Ma guarda, le parlavo anche prima con altri colleghi, per me Danilo esce dalla Juve se arrivano due difensori esce al 100%. Se ne arriva uno che può essere in grado magari di giocare anche a sinistra o darti il via libera per l'uscita, io non credo la Juventus si voglia mettere di traverso su Danilo, però la sensazione che prima vogliano avere un difensore, giustamente perché c'è la Supercoppa, perché ci sono delle partite, ora c'è la partita con la Fiorentina, non è che possono prendere e dare il via libera con questa tranquillità se prima non hanno almeno un'alternativa, però credo sia una posizione un po' più morbida rispetto a quella che ho respirato invece nei giorni scorsi.
Massimo Danilo sarebbe Massimo Danilo sarebbe il rinforzo giusto per Conte?
Ma secondo me Danilo è il giocatore di esperienza, di carisma e anche tecnicamente molto valido che sta cercando il Napoli per sostituire Buongiorno, quindi secondo me sì. Ed è un giocatore che ha secondo me ancora tanto da dare alla Juve o da altre parti, ma Danilo è un giocatore che può ancora dare tanto e se dovesse insomma andare a Napoli credo che il Napoli veramente può fare un ottimo colpo di mercato.
Sei d'accordo Stefano? Un giocatore che può dare altre caratteristiche,
sì.
Però in questo momento va a riempire una falla importante?
Ma dipende, come voglio dire, Conte è una garanzia.
Non ti convince, mi sembra. No, vero?
No, lo devo vedere sul campo.
Non ti convince con Conte?
No, cioè la garanzia è Conte.
Sì, no, però non ti convince Danilo.
Non è Buongiorno, no.
Quindi non andrebbe così a sistemare.
Però è un giocatore d'esperienza Stefano, quelli che piacciono a lui, a Conte,
sì,
lui
sì,
lo
sì.
Sai, no? Lui
ma infatti io mi fido più di Conte. Mi fido più di Conte che di Danilo, ecco.
Ah, ecco. Hai detto tutta, insomma. Daniele?
Beh, in attesa del recupero di Buongiorno, secondo me è il giocatore giusto perché comunque è già pronto, conosce il campionato italiano e quindi secondo me, come ha detto Stefano, la garanzia è Conte, ma credo che sia il giocatore che serve in questo momento al Napoli.
Sì, un rinforzo là dietro. Ma il Napoli ha un altro piano, Nick, ti chiedo, se dovesse saltare Danilo?
Ma ce n'ha diversi, c'ha Chivio, c'ha Biol dell'Udinese, ha Ismaili, che però probabilmente forse non è il piano A con la A maiuscola. Cioè, qualche situazione ce l'ha, però poi sai, alla fine il Napoli, secondo me, delle idee, io parlo della società, ce l'avrebbe anche. ma poi si devono sposare con quelle dell'allenatore, che mi sembra che però non sia proprio, no, tanto ormai lo conosciamo Conte. Conte vuole giocatori pronti, possibilmente d'esperienza, perché lui tanto è abituato a voler vincere subito. Mm-hmm. Quindi Danilo è il profilo perfetto. Io però è chiaro che se sono un dirigente del Napoli una riflessione la devo fare. Dico, io ti prendo Danilo, c'ha 33 anni, gli si fa anche 2 anni di contratto, però tutto sommato forse sarebbe meglio fare un investimento su un altro giocatore. Il problema è che se però prendi Conte e bisogna che tu gli stia dietro, se no ognuno fa la sua strada e non si arriva da nessuna parte.
Conte è così, Stefano, eh? Quindi ecco perché tu hai detto ti fidi più di Conte, sì, cioè, se lui dice se individua lui, bisogna fidarsi dell'allenatore, certo. Insomma, questo è un po' il
punto. Sono incuriosito dal fatto come Danilo potrebbe essere, voglio dire, no, far compiere al Napoli un salto di qualità in attesa del rientro di Buongiorno, cioè, poi che fai quando rientra Buongiorno, dove lo metti Danilo? Cioè, dici a destra, sì.
Dici che cambia ruolo
al posto di Rammani? No, poi dove gioca?
Beh, ce n'è uno in più.
Ce
n'è uno in più.
Non lo so.
Bisognerebbe anche dirla tutta. Cioè, Napoli che ha proprio bisogno di fare mercato, perché comunque con 22 partite, 23 partite da qui alla fine della stagione, tutta questa esigenza, francamente, non ci sarebbe. Poi Buongiorno non è che sta via 2 anni, tra un po' torna, cioè vuol dire a metà gennaio.
Pure questo è vero.
Quindi, cioè, alla fine. Però
a gennaio?
Perché poi
più o meno.
Ma se è metà gennaio? Allora.
Sì, considera la fine, dai, fai la fine, arrotonda la fine.
Di gennaio. Però ecco, un difensore c'è, però ammettiamo anche che però facciamo un altro ragionamento. Se non ci fosse stato l'infortunio di Buongiorno, l'avrebbe voluto uguale. E quindi
Tu dici avrebbe voluto comunque un difensore in più, dai, sì.
Avrebbe voluto sicuramente, perché si vede che
cioè lui andrebbe a Napoli anche senza la garanzia di avere il posto, diciamo, fisso. Danilo.
Ma la Juventus però sai, alla
Juve sta giocando adesso.
Sì, però insomma, sa che ha finito il suo percorso, questo è evidente.
Vabbè, insomma, vediamo. Meglio averlo che non averlo, ecco questo.
Sì,
allora,
sì,
allora,
certo.
Sì. Se la mettiamo così, sì, ma se deve sostituire Buongiorno, anche perché poi non bisogna sottovalutare Conte, è molto, molto calcolatore. Il gennaio del Napoli è dentro fuori, eh?
Sì, sì. Attenzione. Tu dici un mese proprio.
Quindi
dove...
lui, adesso facendo una battuta, perché cioè lui deve considerare, deve sperare che Juan Jesus ne faccia una partita.
Al momento
esatto.
Ancora non si
quindi,
è pronunciato. Ancora.
Esatto, quindi lui non lo può dire, naturalmente, lo diciamo noi al posto
certo,
suo.
Certo.
Speriamo che gennaio io esco fuori da gennaio, che mi fa percorso netto, no?
Sì, pure questo è vero. E invece senti Nick, così facciamo un giro anche su questo nome Raspadori. Io vi voglio chiedere, noi abbiamo fatto il titolo un po' la chiave, no? Perché si parla in chiave Roma, Raspadori Pellegrini, in chiave Juventus Raspadori Fagioli, insomma sembrerebbe essere un po' l'uomo chiave per poter sbloccare queste situazioni. Quale sarebbe secondo voi l'operazione migliore che creerebbe un vantaggio un po' per entrambi, per il Napoli e per la squadra che eventualmente fa questo tipo di operazioni? Come stanno qua le cose, Nick? E poi voglio sentire Massimo, Daniele, no,
allora,
e Stefano.
Io faccio la cronaca di quello che so e poi naturalmente voi fate le vostre valutazioni, però bisognerebbe partire da un aspetto, e qui Stefano, e poi magari aspetto la loro risposta e poi io vi do quello che è la disamina di quello che potrebbe accadere a livello di mercato. Sia Stefano che Massimo mi devono dire che ruolo ha Raspadori.
Ah, vai, allora qual cominciamo così. Aspetta, facciamo così. Ruolo, Stefano.
Beh, io l'avevo detto, io lo vedo punta.
Punta, tu lo vedi
prima
punta.
Prima punta
per Stefano. Massimo.
Secondo me è più una seconda punta, un trequartista.
Bene, più trequartista, seconda punta. Aspetta, voglio sentire anche Daniele. Daniele, che ruolo tu gli riconosci di più a Raspadori?
Secondo me Raspadori è una punta esterna. Non può essere la prima punta per ragioni fisiche proprio.
Ok, e quindi abbiamo 3 ruoli diversi. Questo ci fa capire anche che si fa fatica a centrare un po' il ruolo di Raspadori, perché qui abbiamo 3 che hanno detto ognuno un ruolo differente. Nick.
No, allora, poi ci aggiungo un altro elemento. La valutazione del Napoli sul Raspadori è circa di 20 milioni di euro, per cui chi vuol fare un'operazione a titolo definitivo o ci mette una contropartita tecnica adeguata a questo valore economico, oppure secondo me non può sperare di potersi andare a prendere Raspadori. Poi a fine mercato la situazione è ancora così di impasse, potrebbero anche valutare di fare degli scambi di prestito almeno fino a giugno. Però ecco, io dico, nella Juventus Raspadori, cioè, allora, se come dice Stefano la prima punta, Raspadori può essere un'alternativa a Vlahovic, ma è la vera alternativa a Vlahovic che la Juve vuole per l'anno prossimo, ammesso che resti Vlahovic? Perché secondo me no, e quindi, cioè, o lo puoi giocare esterno e lo prendi con determinate condizioni economiche, o secondo me...
Ma la Juve chi può prendere? Zirze praticamente? Questo vuole fare?
No, secondo me la Juve, sai cosa fa la Juve sull'attaccante? Io l'ho capita la storia, o magari mi sbaglio. Sai cosa fa la Juve? Aspetta gli ultimi giorni quando tutti hanno il cerino in mano. Cioè, poi Colomani magari è lì, Raspadori è di là, e poi ce n'è un altro e magari prova a prendere un giocatore con la forma del fisico, perché a me non lo toglierà nessuno dalla testa, ma secondo me la Juventus l'anno prossimo vuole fare questi due attaccanti, Zirkzee e Osimhen.
Però
quindi vende Vlahovic,
quindi da via Vlahovic,
secondo me sì. Secondo me sì.
Beh, insomma,
per il prossimo anno sarebbe un'operazione importante.
No, ma io dicevo Raspadori per gennaio.
Per gennaio.
Sì, non Raspadori, Nick, non intendevo Raspadori che deve raccogliere l'eredità di Vlahovic, tanto ne voglio dire di no.
Però sai, magari
di Higuain, no, non ho detto questo.
Sì, no, per me Thiago Motta, io non lo so, a meno che non accentri Nico Gonzalez e lo faccio giocare come esterno, perché se no io per prima punta faccio fatica a vederlo, ecco lì, però poi giustamente sono...
Beh, però lui è esploso nel Sassuolo così,
Sì,
cioè noi abbiamo visto Raspadori scintillante, Raspadori che si è posto all'attenzione generale giocando prima punta, ecco perché, anche se poi sono d'accordo con quello che dice Massimo e Daniele, quello che sostieni tu, poi parliamone, però anche questo parlare di Raspadori che può ricoprire diversi ruoli dell'attacco, e siamo sempre lì, è involuto ultimamente, le sue prestazioni si sono involute perché proprio gira sempre, non trova pace Raspadori. Raspadori è un attaccante a primo punto.
Si capisce che è vero,
Sassuolo,
cioè,
Sassuolo la prima punta.
Sì, sì. Io sono un po' dell'avviso di Massimo Bonanni, lo vedrei come sottopunta,
sì,
in
però...
questo calcio di Motta. Ma in questo scambio, Massimo, supponiamo Raspadori, che ne so, Raspadori Fagioli o Raspadori Pellegrini, quale sarebbe lo scambio più conveniente per entrambe le parti?
Guarda, ti dico la verità, in entrambi i casi a me non sono scambi che piacciono da morire,
okay.
Nel senso, se tu mi dici c'è qualcuno che ci guadagna, non lo so, forse ha più la necessità Juventus tra tutte, Fagioli non lo vedo nel Napoli di Conte, Pellegrini non lo vedo nel Napoli di Conte, quindi vedrei più Raspadori alla Juve che tutti gli altri nel Napoli, quindi non lo so, forse ci guadagnerebbe la Juve, però veramente non so dire proprio quella che ci va a guadagnare, insomma.
Daniele Garbo?
Ah, io sono d'accordo con Massimo, anch'io francamente non vedo chi ci guadagnerebbe a questi scambi vertiginosi, non lo so. Non lo so, francamente, forse la Juve con Raspadori potrebbe fare qualcosa di più, ma anch'io Pellegrini lo vedo poco a Napoli, francamente. Non vedo cosa serva. Non mi sembra un giocatore adatto a Conte.
Non ti sembra un adatto giocatore a Conte? Intanto però c'è da registrare anche le parole di Ranieri, così magari se ha qualcosa da aggiungere Nick. Oggi ha parlato su Pellegrini, ha detto: valuteremo possibili offerte, spero resti, ma deve volerlo anche lui. Stefano, quindi è come aver rimandato il messaggio al giocatore, cioè dipende da te.
Ma vabbè, insomma, voglio dire, non è che do tanto peso a quello che ha detto Ranieri, quello che dirà magari un giorno Pellegrino, quello che non dice. I fatti raccontano che è stato escluso, i fatti raccontano che ormai i margini delle scelte, no? E voglio dire, Ranieri sta puntando su altro, però attenzione, la Roma deve rimettere a posto il campionato e probabilmente attaccherà uno dei due percorsi in cioè Coppa Italia e Europa League, conteranno. I Pellegrini ha numeri importanti in Europa, Quindi io non mi priverei di Pellegrini in questo momento, poi magari rinvierei la decisione a fine campionato,
cioè è meglio non tocca niente a questo punto. Allora, se proprio devi aggiungere, aggiungi, ma non...
Perché poi adesso va tutto alle gonfie con pare, però insomma poi dopo se ti vengono male, ecco, Cristante non è
facile, cioè devi trovare dei sostituti, ragazzi.
Ranieri, che è un uomo esperto, è un validissimo allenatore, molto bravo, deve capire che poi cambia improvvisamente, cioè voglio dire, poi ha bisogno di tutti, attenzione, cioè non è che ti puoi, non puoi dire ah ma Pellegrini che ci va con Cristante che ci fa, attenzione, la stagione è lunga,
la stagione è lunghissima. No, io sono d'accordo su questo, perché poi sono sempre giocatori comunque di qualità, perché è vero, Hummels per esempio c'ha 37
anni, magari
per un mese
e mezzo parleremo chi Cristante e Pellegrini, Paredes secondo me magari non ce l'hai, che fai? O chi giochi?
Sì.
O Baldanzi mezzala?
Nick, là la situazione com'è, anche perché poi non so se su Dybala si sia fermato un po' tutto il discorso relativo al Galatasaray, eh?
No, e non si è fermato nulla, perché siamo al 27 di dicembre, che vuoi fermare? Qui ogni giorno succede qualcosa di diverso. Penso alle parole di Ranieri su Pellegrini, mi sembrano abbastanza significative, quindi hai detto bene, la palla finisce nella sua metà campo, però è anche vero che, cioè, quanto può valere oggi Pellegrini? Perché se io sono un dirigente della Roma, non è che lo regalo Pellegrini perché in questo momento sta vivendo un momento di difficoltà in giallo-rosso. E quindi bisogna vedere se lo scambio lo puoi fare o se puoi fare una cessione a titolo definitivo. E su Dybala io vedo una situazione molto fluttuante. A meno che non ci metta una pietra sopra lui in maniera definitiva, secondo me questa situazione col Galatasaray va tenuta sempre sotto controllo e va assolutamente monitorata. Certo, va detto una cosa.
Ma a proposito di questo, Nick, ti voglio chiedere, non so se hai registrato le parole di Buruk, ha detto faremo le cose di sottotraccia, di nascosto, ma che voleva intendere? A proposito di Dybala, Galatasaray, che vuole, faremo delle cose
sottotraccia, lavorano sottotraccia, vabbè.
Ma io questo non so cosa si riferiscano loro quando lui dice questa cosa, quale possa essere l'oggetto, no, del contendere. Di sicuro, per esempio, il Galatasaray sta facendo una bella squadra, no, perché ora c'è Skriniar che praticamente è ben indirizzato verso il Galatasaray, quindi stanno cercando di potenziare l'organico nel mercato di gennaio, per cui non molleranno la presa su Dybala. Poi quello che loro dicono, guarda, dalla Turchia arrivano sempre dei messaggi un po' particolari, non so come mai, e spesso bisogna un attimo anche, no, tradurli o cercare di capire contestualizzare.
Però ci proveranno fino all'ultimo, ecco, mi sembra di capire. Ci proveranno fino all'ultimo.
Ci provano fino a quando Dybala, secondo me, gli dà l'apertura, o quantomeno gli fa capire che c'è l'apertura, perché poi loro prendono e anche cambiano velocemente obiettivo, no, orientamento.
Ma è scattato già il rinnovo automatico la Roma? Puoi spiegare ai nostri ascoltatori? Perché io... veramente, guarda, non lo so esattamente.
Sì, ma mancano poche presenze, no, per il rinnovo, che naturalmente porterebbe l'ingaggio ancora più alto. Però vedi, io credo che la storia di Dybala abbia una sua spiegazione negli ultimi due mercati della Roma, è tutta lì la spiegazione. Poi contratti, non contratti, cioè nel momento in cui prendi Baldanzi a gennaio, l'ho già detto anche l'altra volta a voi e lo ribadisco, nel momento in cui prendi poi Sulé a giugno, anche fare queste due operazioni per tenerti anche Dybala, è evidente che secondo me loro avevano calcolato la possibilità di avere anche un'uscita di Dybala, e anche forse per una questione, voglio dire, di valutazione, di ringiovanimento della rosa, di presenza di Dybala dal punto di vista della fattualità di quanto veramente lui può incidere in un campionato. E secondo me c'è questo. Poi è chiaro che se lui... c'è anche il fatto stesso che ti venga il rinnovo automatico.
Ma il rinnovo automatico è di 2 anni, Nico, 1.
Credo di sì, 2. Però guarda, lo sai chi è che è molto informato sulla vicenda? È Alessio Alaimo, al quale avevo fatto questa domanda, mi ha detto ci saremmo anche risentiti, per cui...
Quindi il rischio adesso è, voglio dire, facciamo un giochino.
14 presenze, scusate, da almeno 45 minuti allungherebbero dunque il matrimonio fino al 2026, comportando per le casse della Roma un esborso economico
di
oltre 15 milioni lordi, che farebbero paio con quelli da mettere a bilancio quest'anno. Quindi 14 presenze da almeno 45 minuti allungherebbero il matrimonio fino al 2026.
Quindi di un anno, esatto. A meno che lui non si voglia spalmare l'ingaggio, dividere e fare fino al 2027 due anni. Però mi sembra di capire che se dovesse rimanere Dybala, a questo punto Baldanzi e Sulé andrebbero sul mercato. Cioè, l'operazione che voleva fare a Roma, come ha detto giustamente Nick, a gennaio prendi Baldanzi, poi prendi Sulè perché sai che Dybala va via, poi non va più via.
Ah, ma questo Dybala comunque quest'anno
alla fine
ha legato la Roma.
Alla fine veramente gli altri vanno via perché Dybala deve rimanere. Questo mi sembra un po', no, Pellegrini deve andare via, Baldanzi deve andare via, Sulè deve andare via perché lui deve rimanere. Questo è un po' il discorso.
Nick?
No, secondo me non ne vanno via due, ovviamente. Però per esempio Baldanzi, se non gioca, è tra virgolette un investimento che la Roma ha fatto un anno esatto fa, in qualche maniera bisogna tutelarlo. Cioè, se non trova gli spazi giusti bisogna farglieli avere. Cioè, è chiaro che tre sinistri, tre mancini, tre, in tutti quei ruoli, nello stesso ruolo, secondo me sono troppi, per cui valuteranno. E per questo dico, oggi tutti vogliono sapere quello che succede. Il problema è che, come al solito, tutto accade alla fine.
Saremo un po' a vedere. Certo, Daniele, veramente, se dico che Dybala ha legato un po' la Roma, non vado lontano dalla realtà, insomma, con tutto il rispetto per il giocatore.
Ma io lo sostengo da tempo, è il grande equivoco di questa Roma. Sin da quest'estate ha creato problemi a De Rossi, che l'ha pagato con l'esonero poi alla fine, perché la squadra non era stata costruita su Dybala, ma su Tulé, su Baldanzi evidentemente. Quindi ancora adesso io penso che la Roma faccia di tutto per venderlo a gennaio, mi auguro che ci riesca, perché rischia di essere veramente una palla al piede. Cioè, nessuno discute le capacità tecniche del giocatore, ma quante volte le mette in evidenza queste capacità tecniche? Quante partite risolve con le sue prudenze? Finora
quest'anno poche, dobbiamo dire, quest'anno poche. Adesso non ci facciamo giustamente abbagliare dal 5-0, quello che volete, però esatto. Insomma, fino a quella partita ha fatto due gol, mi sembra, no? Sì. In 13 presenze, quindi non è che aveva inciso più di tanto. Massimo, tu sei d'accordo? Cioè, proveresti ad una cessione per gennaio, oppure è il caso di tenerlo e poi si vedrà, insomma, nonostante tutta la situazione contrattuale?
Credo che la società Roma stia sperando che lui vada a giocare altrove, e credo che cercherà in tutti i modi di apparecchiare una trattativa giusta per entrambi, e poi si vedrà, insomma. Sicuramente Dybala è un giocatore forte, quando sta bene forte, fa ancora la differenza. Il problema è che anche a livello contrattuale, cioè un procuratore che fa un contratto con una clausola che dopo 14 presenze, 15 presenze da 45 minuti scatta il rinnovo automatico, insomma, è un po' un rinnovo particolare, nel senso che, cioè, se tu sai che il giocatore sta bene, non fai un rinnovo di questo tipo, fai un altro tipo di rinnovo, magari fai alla 20ª presenza o alla 20ª apparizione di 90 minuti, ma 15 partite...
Ti lascia perplesso, insomma.
Mi lascia un po' perplesso, questo sta a significare che comunque c'erano delle perplessità a livello fisico, anche magari dell'entourage stesso. E ad oggi ti dico, come avete detto benissimo voi, secondo me Dybala è più un peso che un valore aggiunto per questa squadra, fermo restando che quando sta bene,
no, ma sono qualità, non si discute,
importanti, però non può valere, insomma, un ingaggio da 10 milioni di euro al momento.
Sì, sì, la qualità è indiscutibile, Stefano, proprio a concludere.
Ma sì, è quello.
Stiamo discutendo la qualità del calciatore.
Ha detto bene, ma da una parte c'è la società che se ne vuole liberare, ma dall'altra parte c'è l'allenatore che dice, vabbè, finché ce l'ho faccio giocare, perché
certo.
più bravo di lui tecnicamente non ce ne sono, quindi gli allenatori lo fanno giocare. Hai capito qual è il casino?
No, ma
da una parte lo paghi tanto e lo paghi insomma tanto per quello che, no, ti fa vedere sul campo. Però poi magari, se sta bene, ma anche quando non sta bene, con quel piedino, capito?
Lo fai giocare.
Ranieri lo fa giocare, Mourinho lo fa giocare, De Rossi pure lo faceva giocare, anche se magari non avrebbe, no, più immaginato, perché doveva andare via, poi te lo ritrovi dentro. Insomma, ha condizionato un po' questo, come, ma non per colpa sua,
ma perché sono giocatori che poi vanno gestiti, non è facile gestire questi giocatori.
Ma se io sono allenatore, tu non faresti giocare Dybala? Cioè, non lo prenderesti in considerazione alla Roma?
Certo, lo prendo in considerazione, però dopo
ci devi fare i conti, e Ranieri sai che gli frega a lui
sì,
8
no,
milioni.
Ma Ranieri non c'ha nessuna responsabilità, cioè fa l'allenatore, manda in campo.
No, però adesso
che...
non fa più l'allenatore.
Ah, è vero, fa pure il dirigente, questo me lo dimentico.
Io mi ricordo la prima conferenza stampa e ho detto, ma quanti soldi che ha speso, presidente? Ma mo' gli dice la stessa cosa per Dybala? Io non ne ricordo le parole.
Sì, è vero.
Adesso non dice più.
c'è il doppio ruolo, un po' macello,
servono i punti.
Allora andiamo ai pronostici di questa settimana, ragazzi. Parto da quello che comanda questo gioco, che è Garbo, quindi Daniele. Lazio-Atalanta.
Aia, Lazio-Atalanta si riparte.
Lazio-Atalanta 1-1.
1-1. Juventus-Fiorentina
1-0.
Milan-Roma
0-0.
Bene. Bonanni, Lazio-Atalanta
2-2.
2-2. Juventus Fiorentina, occhio al direttore che te sente.
1-2.
1-2. Ah, che hai guadagnato i punti oggi. Milan-Roma.
Grande direttore, grande.
Milan-Roma.
Milan-Roma 2-0.
Cecca, Lazio-Atalanta
1-1.
Juve Fiorentina.
Vorrei dire 0-10, ma dico 1-1.
Milan Roma.
Milan Roma 1-0.
In pallomeni.
Allora, io vado con dei pronostici assolutamente folli.
Sì,
perché
vai.
Sono ultimo in classifica e devo rischiare.
Vai.
Lazio Atalanta 2-1.
Sì. Juve Fiorentina.
Juventus Fiorentina 1-2.
Milan Roma
1-3.
1-3.
Quindi io, se faccio bingo, certo, vado sotto Garbo, sorpasso.
Lo faccio
bravo
pure io, perché 1-2 l'abbiamo fatto insieme.
Ha fatto pure Bonanni.
1-2
a Juve Fiorentina. Ha messo 1-2.
Lunedì mi ginocchio in studio, quando vengo a trovarvi mi ginocchio di fronte a Stefano.
Io mi ginocchio di fronte a te, perché sei il campione.
Aspetta, vado con i miei. Io faccio Lazio Atalanta 2-1, Juventus Fiorentina 2-0, Milan Roma 2-1.
Va bene,
caro Nick, grazie per il momento. Ci sentiamo lunedì.
Ciao, Nick.
Un abbraccio a Niccolò Ceccarini, un abbraccio a Daniele Garbo. Ti aspettiamo qua lunedì, Daniele. Un abbraccio.
Ciao, Massimo.
Bonanni, a presto. Un abbraccio anche a te. Buon fine settimana. Break per noi, torniamo con un altro trio e altri temi.